Ed eccoci, tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Marta. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao a tutte e a tutti, sì, vi sento.
Bene, anche noi forte e chiaro. Allora, abbiamo iniziato con un po' di notizie sulla questione abitativa a Torino e volevamo intanto chiederti, abbiamo visto che c'è stato un presidio davanti al comune questo lunedì, di cui è stato anche scritto un articolo sui giornali locali. Volevamo chiederti un po' come nasce l'idea di questo presidio, è il secondo, diciamo, all'interno dello stesso percorso di cui già avevamo anche parlato qua ai nostri microfoni, e quindi com'è andata e perché ne è stato fatto appunto un secondo.
Sì, allora, appunto, come avete detto, lunedì c'è stato questo presidio sotto il comune, che è stato lanciato abbastanza all'ultimo per quanto riguarda questo mese, mentre quello precedente era stato fatto a febbraio. E il tema è sempre lo stesso, cioè il problema dei 610, cioè degli sfratti a sorpresa, perché in questo momento a Torino, come anche in tutto il resto d'Italia, sono in grandissimo aumento il numero degli sfratti per una serie di motivi che possiamo anche andare ad analizzare meglio dopo. E invece, come probabilmente avete già detto, nelle città di Torino e Firenze, oltre ad eseguire gli sfratti, vengono eseguiti gli sfratti a sorpresa. C'è questo articolo che è parte del codice civile, quindi che può essere applicato a livello nazionale, ma è una pratica talmente tanto infame che soltanto in due comuni in Italia si spingono ad applicarla. Lo sfratto sorpresa in pratica consiste che a un determinato accesso il proprietario di casa può scegliere se rinviare lo sfratto a una data che è da destinarsi e non è conosciuta per chi lo sfratto lo sta subendo. È proprio un processo giudiziario differente, che quindi il giorno dello sfratto viene deciso, che deve ripassare dal tribunale, e viene deciso principalmente dalla questura. Questo chiaramente è un problema gravissimo, perché permette alle istituzioni politiche di disinteressarsi completamente del problema degli sfratti e delegare le istituzioni, le loro esecuzioni soltanto a un problema di ordine pubblico. Quindi già a febbraio eravamo andati tutto il comune per denunciare questo grave problema che abbiamo in città, a seguito dei quali c'erano state diverse dichiarazioni da parte dei politici locali contro l'utilizzo dei 610. Prese di posizioni che però sono rivelate del tutto vuote e inutili, perché se appunto il sindaco Lo Russo, l'assessore Rosatelli esprimono il loro parere personale sul 610, a chi gli sfratti li subisce non serve assolutamente a niente. Infatti, nelle varie resistenze contro gli sfratti, nei vari picchetti, abbiamo continuato ad assistere a un aumento di 610, praticamente non dico che in ogni picchetto che facciamo ultimamente, anzi in ogni picchetto che facciamo c'è sempre la proposta da parte del proprietario di casa del 610, e a volte questa cosa finisce in questa direzione, invece ad altre volte, grazie a una contrattazione e alla forza dei picchetti, riusciamo a ottenere dei rinvii. Il presidio di questo mese qua, di marzo, era principalmente incentrato su una situazione specifica, cioè quella di una famiglia, di una coppia con tre figli, che ha 610 da sei mesi, e sono sei mesi che vanno a bussare, diciamo, tutte le porte, facendo presidi, incontri, diciamo blitz a sorpresa dell'assessorato, tutto quello che si poteva fare l'hanno fatto, e nonostante appunto prese di posizioni e anche dichiarazioni che si esponevano in favore di una soluzione abitativa nei loro confronti, l'ultima cosa che gli è stata proposta proprio la settimana prima del presidio è stata invece una soluzione abitativa che prevedeva la divisione del nucleo familiare. E quindi la mamma con i bambini da una parte, in una struttura tra l'altro per sole donne, in cui il papà non poteva accedere e il papà doveva arrangiarsi. Questa cosa dal nostro punto di vista è abbastanza grave, perché è indice di quanto il welfare abitativo in questo momento a Torino sia proprio ai minimi, come era già successo nel 2013-2015, in cui le soluzioni non vengono proposte in maniera sensata o comunque in base ai bisogni della famiglia, ma viene dato quello che c'è. E anzi, spesso non c'è niente o molto poco, e si tende a separare i nuclei anche in modo da doversi fare carico solo dei soggetti, diciamo, deboli, quelli che vengono considerati deboli dal comune, e permette di scaricare e non occuparsi degli uomini adulti che vengono mandati verso i dormitori. Non vedevamo una, diciamo, proposta così sistematica, perché poi abbiamo scoperto che questa pratica di proporre la divisione del nucleo è stata proposta a diverse famiglie, e non assistevamo a una pratica così sistematica di divisione dei nuclei da diversi anni. Quindi, riassumendo, il presidio di lunedì era incentrato sul problema dei 610 e anche rispetto alla mancanza di welfare abitativo in città, che sicuramente adesso in questo momento le assistenti sociali e le istituzioni locali stanno facendo un po' una piangina rispetto anche alle mosse del governo, ma non va dimenticato che in città ci sono stati anni e anni di politiche abitative che non hanno mai risolto in maniera strutturale il problema abitativo, hanno sempre o messo delle pezze o delegato al privato la risoluzione di problemi abitativi in città, e questa è una delle tante cause che ha portato a questa soluzione qua. Quindi il presidio era sia per denunciare la situazione generale, sia per andare a restituire la responsabilità politica alle istituzioni e fare pressione per ottenere una soluzione abitativa per la Mezzaccaria.
Grazie Marta. Volevamo chiederti poi rispetto, diciamo, alla vostra mobilitazione per i prossimi mesi. Abbiamo visto che ci sarà un'assemblea il 5 aprile proprio sul tema dell'emergenza abitativa. Volevamo chiederti quali saranno un po' i temi che andrete a trattare, se sono questi, se ci sono anche altre questioni da, appunto, che volete discutere.
Sì, allora, esattamente. Il 5 di aprile abbiamo lanciato un'assemblea in cui invitiamo tutte le realtà, ma anche i singoli interessati a questo problema, anche associazioni che stanno prendendo in considerazione questo problema abitativo sempre più grande in città, e per diciamo sia confrontarsi e aggiornarsi reciprocamente sullo stato della situazione in città in questo momento, e sia per condividere collettivamente delle proposte, anche perché la lotta all'abitare ha moltissimi punti di contatto con tutta una serie di altre problematiche. E quindi una, per esempio, tra tutte è la questione del razzismo. Infatti c'è sempre stato, perché la società in cui viviamo ovviamente è razzista, ma in questo momento, legato proprio al problema a casa, è particolarmente evidente. Infatti c'è in questo momento che c'è un'esplosione dei prezzi degli affitti, e quello che osserviamo è anche che non vengono praticamente mai affittate le case alle persone immigrate o razzializzate, anche altre categorie, per esempio le donne sole con bambini. Vengono chieste tantissime garanzie, cioè buste paga con contratti a tempo indeterminato, a volte cioè superiore alle persone del numero familiare. Quindi se per esempio c'è una mamma con un bambino, vengono chieste due buste paga a tempo indeterminato. E un altro dato, sempre relativo al razzismo, è l'aumento di truffe nei confronti delle persone immigrate, sia in fase di di accordi per la locazione, sia proprio in caso di locazione. Infatti diverse persone che sono rivolte allo sportello hanno subito uno sfratto a seguito di truffe da parte dei proprietari. Quindi questo sicuramente è uno dei temi che vogliamo trattare, oltre anche a una questione dal nostro punto di vista ecologica, perché il numero di case vuote a Torino è altissimo. Nel 2018 le case vuote erano 60.000, mentre lo scorso anno le case vuote registrate erano 50.000, ma dal nostro punto di vista è un numero sottostimato, perché in realtà la popolazione a Torino è diminuita e le case considerate vuote sono case che non sono destinate né all'uso abitativo né all'uso turistico, mentre case destinate all'uso turistico non vengono considerate vuote. E sappiamo bene che con la turistificazione della città, quindi l'aumento di Airbnb, ci sono moltissime case che vengono affittate per periodi brevi e non vengono considerate vuote, anche se di fatto magari per la maggior parte del tempo lo sono, o comunque non hanno una destinazione d'uso abitativo. Quindi ci sono un numero altissimo di case vuote e dal nostro punto di vista una delle più immediate risoluzioni sarebbe quella di conversione di tutte queste case vuote ad uso popolare. Oltretutto, in questo altissimo numero, almeno 5.000 case vuote sono proprio di ATC, cioè l'ente che gestisce le case popolari. Sì, quindi tornando all'assemblea, il nostro obiettivo è quello di creare un momento di condivisione con altri soggetti in lotta in città o anche altre persone che vivono questo problema abitativo. Infatti noi già facciamo delle assemblee aperte mensile dell'assemblea di Prendo Casa, e in questo momento, un po' a partire dalla situazione di Alla Mezzacaria, che vogliamo a cui vogliamo dare una soluzione definitiva, abbiamo intenzione di ampliare in qualche modo la lotta anche con altri soggetti, e quindi anche un po' condividere i nostri prossimi appuntamenti, ma anche condividere idee da parte di chi le vuole proporre.
Perfetto. Scusami.
No,
ti dicevo, chiarissima, e volevo anche farti un'ultima domanda invece rispetto anche a alcune delle notizie che avevamo commentato prima, e ovviamente una vostra prospettiva, un vostro commento è importante, visto che appunto siete in contatto giornaliero con persone in situazione di emergenza abitativa. Una riguarda il fondo sociale regionale. Abbiamo visto che il tempo per fare la domanda è stato esteso. Non so se voi siete forse stati in contatto con persone che hanno provato a fare la domanda, se ci sono riusciti a mettersi in contatto con ATC o meno, insomma avere qualche riscontro come dire di cosa succede poi nella pratica. E l'altra questione che mi veniva in mente anche qui, anche rispetto al quartiere dove siamo eccetera, di questi ultimi giorni avevo sentito anche di uno sfratto legato a i pagamenti che non erano, insomma l'affitto che non, una famiglia non era riuscita a pagare durante il Covid. Non so se anche su questo si sta vedendo un inizio di sfratti legati proprio al Covid, alle famiglie che non erano riuscite a comunque ad accedere a nessuna forma di esenzione o comunque anche quello che era stato discusso, no, in termini di agevolazioni nel periodo Covid, e se forse ora c'è il rischio anche di una ripresa di sfratti legati proprio a quel periodo lì.
Sì, allora parto dalla seconda domanda, perché in realtà era una delle cose che volevo già dire prima quando parlavamo dell'assemblea. Sì, assolutamente è così, perché in quel periodo là in realtà le agevolazioni per il periodo quindi Covid, in cui c'è stata la sospensione degli sfratti, quello che era stato sospeso era l'esecuzione degli sfratti, ma nel caso di morosità la possibilità di far partire la pratica non era bloccata. Quindi lo sblocco degli sfratti definitivo, perché c'è stato a Scaglioni per gli sfratti per finita locazione, poi per gli sfratti per morosità, diciamo, lo sblocco definitivo c'è stato a settembre del 2021 e da lì con lo sblocco delle esecuzioni c'è stata la partenza di tutte le esecuzioni che erano rimaste bloccate negli anni precedenti, ma anche le esecuzioni, le nuove esecuzioni che erano proprio partite in quell'anno e mezzo.
Okay.
Quindi assolutamente sì, questa è una delle cause, perché siamo ripartiti con a settembre 2021 con un numero di sfratti, di procedure di sfratto in atto, quindi sfratti non ancora esecutivi altissima. Adesso non mi ricordo, ma mi sembra che al tempo gli sfratti esecutivi erano 3.000 e le procedure altre 3.000, comunque un numero molto alto in città. Adesso i numeri sono cambiati, in questo momento si parla di più di 5.000 sfratti esecutivi in città. Comunque al tempo già il numero era alto. Ovviamente un altro fattore è stato quello dell'aumento dei prezzi delle bollette, che ovviamente la gente prima di farsi staccare la luce piuttosto non paga l'affitto, e anche l'aumento dei prezzi cioè generale, l'inflazione generale che stiamo vedendo. E assolutamente sì, un altro fattore è stata la perdita di lavoro per moltissime persone durante il Covid, quindi tantissimi sfratti a cui stiamo assistendo in questi giorni sono dovuti a quella causa lì. Infatti non si deve pensare all'aumento degli sfratti come un effetto che si può vedere nell'immediato, però si tratta di un'onda che sale piano piano e arriva al suo picco magari 4-5 anni dopo l'inizio, diciamo, della crisi. Quindi già noi nel 2020-2021, quando c'era ancora il blocco degli sfratti, quello che dicevamo era che probabilmente in 3-4-5 anni successivi si sarebbe visto un aumento degli sfratti esponenziale, ed è proprio quello che stiamo vedendo adesso. Motivo per cui, se già le nostre rivendicazioni al tempo erano quello di smettere da parte delle istituzioni locali di delegare a enti privati la risoluzione del problema abitativo, di implementare l'aumento di strutture ad uso abitativo, di emergenza abitativa, di fare accordi con la regione in modo da sbloccare i bandi, perché i bandi ATC adesso erano bloccati, i tempi di assegnazione, cioè per aspettare l'assegnazione di una casa popolare girano attorno ai 10 anni, quindi se uno ha lo sfratto non è che può stare 10 anni prima di, cioè questo 10 anni è una media italiana, però Torino si avvicina moltissimo a queste tempistiche qua. E quindi cioè già nel 2020 le nostre, quando ancora il blocco degli sfratti in realtà c'era, però la nostra preoccupazione era forte, e adesso stiamo esattamente assistendo a quello che ci aspettavamo. Volevo dire un'altra cosa rispetto a questo, ma in realtà me la sono dimenticata.
E allora l'altra domanda riguardava il fondo sociale regionale, al volo, se appunto ci sono anche notizie di chi ha provato a fare la domanda, perché leggevamo, come dicevo, una notizia sulla proroga, ma poi bisogna vedere se nei fatti è qualcosa che si riesce a fare questa domanda, mettersi in contatto con ATC o meno. Avete qualche riscontro?
Allora, noi in questo periodo ci siamo più che altro concentrati anche sull'aiuto delle domande per la casa popolare. Io posso dire che appunto le domande sicuramente sono tante, però un po' anche rispetto a quello che dicevo prima, ATC non è mai diciamo, è sempre qualcosa a cui ci si rivolge con una prospettiva a lungo termine, perché se uno ha un problema abitativo oggi non posso aspettarsi che ATC possa venirti in aiuto o possa contribuire minimamente sull'immediato. Appunto i tempi per aspettare case popolari, contributi sono lunghissimi, e quindi sì, la gente queste domande le fa, ma tanto nella pratica poi bisogna arrangiarsi in altra maniera. Cioè la prima cosa appunto è quella di resistere agli sfratti imminenti.
Perfetto, grazie mille Marta per l'aggiornamento, magari ci risentiremo dopo l'assemblea che ricordiamo del 5 aprile per vedere appunto come ha funzionato il raccordo anche tra varie realtà e, come dicevi, la condivisione di sia di prospettive di lotta che di temi ed esperienze che volete trattare in modo più sistematico a livello cittadino. Noi ti ringraziamo molto e a presto.
Grazie a voi, a presto, un saluto a tutte e a tutti.
Ciao.
Ciao.